qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, oggi andremo a valutare, controllare, verificare, approfondire quanto sta avvenendo nell'Europa dell'Est. Diciamo, quei paesi coinvolti possono essere l'Ucraina, può essere la Georgia e poi tutte quelle nazioni ex patto di Varsavia che si aggirano, diciamo così, in quel territorio, perché effettivamente in quel territorio si sta giocando molto della stabilità non solo economica, ma proprio della stabilità militare. Potrebbe scoppiare la scintilla che può portare a una guerra. Ecco, bisogna stare attenti, bisogna valutare tutte le mosse compiute dagli Stati Uniti d'America e dai loro tirapiedi europei, dei loro governi europei, che pur comprendendo che non è possibile seguire la politica aggressiva degli Stati Uniti, ciò nonostante, sotto ricatto come sono, la seguono, e c'è il pericolo concreto che tutto questo possa portare a uno scontro militare che può essere anche di proporzioni inizialmente non ampie, ma poi potrebbe allargarsi. Ecco, noi di tutto questo l'abbiamo ampiamente detto, ampiamente documentato, abbiamo fatto presente i pericoli concreti che esistono in questa zona vitale per gli europei, ma non solo per gli europei, perché una configurazione di guerra non sarà soltanto limitata all'Europa, è sempre, quasi sempre scoppiata in Europa, la prima e la seconda guerra mondiale, però si sono allargate e hanno coinvolto tutto il mondo. Quindi la lotta per la pace, la lotta contro la guerra ha un suo presupposto, che non è la neutralità, ma è la capacità di dimostrare agli americani, agli aggressori, che i popoli europei non sono disposti a seguire in questa strada gli Stati Uniti, che poi gli Stati Uniti l'unica roba che gli interessa concretamente sono i propri interessi, e non interessa certamente dell'Europa, anzi mette l'Europa sempre di fronte a fatti compiuti e l'Europa ne subisce poi le conseguenze. Quindi sta ai popoli europei prendere in mano il loro destino. Ecco, e per questo diamo alcune notizie, alcune flash su quanto sta avvenendo sia in Ucraina e sia in Georgia, nel Donbass, eccetera. Ecco, ricordiamo a tutti che il Veneto Serenissimo Governo, con una delegazione prestigiosa di alto livello, si è recato nel Caucaso, si è incontrato con le autorità di governo dell'Abkhazia, si è incontrato con le autorità di governo della Ossessia del Sud. Ultimamente il direttore della Radio Nazionale Veneta si è recato nel Caucaso, come che avete visto nei documenti che sono stati pubblicati sia nella radio sia nel sito del Veneto Serenissimo Governo, perché noi sappiamo perfettamente che lì si sta giocando parte del destino dell'Europa. Ecco, adesso leggiamo alcuni documenti e poi ne commenteremo anche il significato.
Reuters, David Mdzinirashvili. Lo spirito agile della NATO in Georgia, la Russia e l'altra faccia delle guerre sul Mar Nero. L'annuncio era stato dato già lo scorso febbraio a Bruxelles, Ora il programma NATO di lanciare una missione militare in Georgia, nel sud del Caucaso, si è realizzato. L'8 luglio è così partita Agile Spirit, operazione che vede scendere sul campo 6 battaglioni provenienti da altrettanti paesi diversi: Stati Uniti, Bulgaria, Romania, Lituania, Lettonia e naturalmente il 42esimo da Tbilisi. Secondo quanto riportato dalla agenzia RIA Novosti, l'addestramento è ufficialmente iniziato durante i primi giorni di luglio, per proseguire per tutto il resto del mese e vede il coinvolgimento di 220 riservisti del Corpo della Marina statunitense. Teatro delle esercitazioni è la cittadina di Vazianin, a soli 25 km dalla capitale georgiana. Insieme alla vicina Gudauta è stata una base aerea molto importante, sia nel periodo sovietico che in quello post-guerra fredda, fino a quando le forze di Putin non si decisero di ritirarsi nel 2011 dopo la firma dell'accordo con l'Unione Europea per la riduzione degli armamenti. Questa nuova missione in Georgia segue la linea di quanto preannunciato durante il summit di settembre 2014 in Galles. È nelle parole dell'ex segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, che si trova la genesi dell'operazione Agile Spirit, accanto alla fondazione di un centro di valutazione con il paese del sud del Caucaso, previsto anche dal già vigente Substantial NATO Georgia Package. Tutte misure dunque utili a rafforzare la difesa della Repubblica di Tbilisi e l'interoperabilità con l'alleanza. Durante il discorso di apertura di Agile Spirit pronunciato proprio l'8 luglio, il maggiore generale Capanadze ha rimarcato come i soldati georgiani hanno preso parte in molte operazioni internazionali e stanno continuando a contribuire alla pace globale accanto ai nostri partner. La nostra cooperazione è più che solo una partnership, è una fratellanza armata, ha dichiarato ad Agenda. L'orizzonte NATO dimostra così di provare a rinvigorirsi con uno sforzo multidirezionale. Già dopo lo scoppio della guerra dei 5 giorni in Ossetia del Sud nell'agosto del 2008, l'alleanza aveva affermato che la Georgia sarebbe entrata a far parte della NATO, eventualità nella quale Tbilisi sperava da tempo, investendo materialmente nelle missioni del Patto Atlantico. Il problema del ritardo dell'effettiva adesione sta nell'attuale regolamento dell'alleanza, che non prevede l'ingresso da parte di nazioni ancora coinvolte in dispute territoriali non risolte. I nodi da sciogliere sono infatti gli status delle repubbliche de facto autoproclamatesi indipendenti di Abkhazia e Ossetia del Sud, che la Georgia considera parte del proprio territorio, quando per la Russia sono libere dal 2008. Ma i tentativi georgiani di aderire allo spazio europeo continuano con progressione. Dopo essere entrata a far parte del programma Partnership for Peace nel 1994 e dopo la rivoluzione delle rose nel 2003, la cooperazione bilaterale tra Georgia e NATO è sempre stata più profonda. Lo scorso dicembre Tbilisi ha poi ratificato l'accordo per partecipare a Sostegno Risoluto, la missione NATO in Afghanistan, iniziata a gennaio 2015 e diretta erede dell'ISAF. Ma c'è chi in realtà crede che non ci sia una realistica possibilità per la Georgia di entrare a pieno titolo nei prossimi anni nella sfera occidentale. Infatti, è molto più facile che la Georgia incrementi i suoi rapporti con Mosca, soprattutto per ragioni economiche o ancora con altri paesi della sua sfera regionale, Turchia inclusa. Agile Spirit arriva però proprio a rinvigorire il disappunto della Russia sulle possibili ingerenze NATO nel suo cortile di casa. Il vice ministro degli affari esteri russo Sergei Ryabkov non ha perso tempo nel sottolineare quanto la promessa dell'alleanza di rendere la Georgia un suo membro sia una delle decisioni tra le più distruttive per la sicurezza dell'Unione Europea. Queste esercitazioni militari in Georgia sono viste come il sintomo di un atteggiamento minaccioso da parte della Repubblica ex sovietica nei confronti di Mosca, che considera la Georgia come un paese promotore di un attacco ingiustificato in Ossetia del Sud nel 2008, che ha portato alla morte di 12 peacekeeper russi e un conflitto militare tra Russia e Georgia. Dalla Russia, Agile Spirit è dunque considerata come un falso pretesto per farla muovere a mostrare un atteggiamento aggressivo, accompagnato poi da una retorica non amichevole e maliziosa. Non stiamo minacciando nessuno e cerchiamo di risolvere tutte le situazioni di conflitto attraverso un linguaggio politico, con rispetto per la legge internazionale e gli interessi delle altre nazioni, ha dichiarato a tal proposito il presidente Putin, sottolineando che la Russia necessita di una forte, moderna e adeguata forza militare per controbattere alle sfide che non possiamo ignorare. Ma le promesse e le buone intenzioni di una Russia vicina e alleata sembrano svanire una volta che Tbilisi confronta la sua posizione con quella della vicina Ucraina, un destino comune sulla stessa rotta, petrolifera e non solo, del Mar Nero, sempre in bilico tra il vecchio orso russo e la nuova democrazia occidentale.
L'articolo che abbiamo appena ascoltato sono le manovre fatte in Georgia dalle forze armate americane e dalla NATO. Adesso, contemporaneamente a queste manovre, si sono svolte le manovre in tutto il resto d'Europa con le manovre Al-Assad. Ecco, questo è quanto stanno facendo gli americani nel tentativo di accerchiare la Federazione Russa, nel tentativo di creare disordini all'interno dei paesi amici della stessa Federazione Russa, e questo, a questo ovviamente si contrappongono delle risposte. E in questo contesto noi diciamo, leggeremo quanto stanno facendo i popolazioni del Caucaso, e quale popolazione del Caucaso hanno costituito la quindicesima brigata internazionale, che si ispira alla famosa quindicesima brigata internazionale che ha combattuto in Spagna, perché è dovere dei popoli opporsi con tutto quello che hanno a disposizione per impedire di essere sottomessi all'imperialismo americano, ai loro lacchè europei, come hanno tentato fare economicamente in Grecia, tentano di farlo militarmente in Ucraina, nel Caucaso, ma usando i tagliagoli dell'ISIS per fare pressioni, per creare disordini. Ma come sempre più vediamo, i popoli stanno rispondendo in maniera adeguata alle provocazioni dell'imperialismo americano. E adesso diamo lettura di come si è costituita questa brigata internazionale, la quindicesima, composta prevalentemente da caucasici e guidata da un abcaso.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso. La brigata degli Abkhazi nel Donbass. Il comandante della quindicesima brigata internazionale di stanza nel Donbass è un Abkhazo. La sua milizia, composta da volontari provenienti da regioni caucasiche, è impegnata a fianco delle forze separatiste della Nova Russia. È noto che nel conflitto in corso nel Donbass vi siano molti volontari stranieri, desiderosi di mostrarsi solidali con una delle parti. Così, veterani croati si sono arruolati con gli ucraini, chiedendo di essere schierati proprio di fronte ai cetnici serbi che combattevano per i separatisti. Ceceni e georgiani sono accorsi in aiuto di Kiev, uniti dal comune odio per la Russia. Persino l'ex presidente georgiano Saakashvili ha accettato l'incarico di governatore della regione di Odessa, provocando l'ira dei russi. la 15ª Brigata Internazionale. Il 2 luglio 2014 è stata fondata una formazione che solo di recente ha raggiunto consistenza, la 15ª Brigata Internazionale. Il nome è ispirato alla 15ª Brigada Internazionale che combatté per i repubblicani nella guerra civile spagnola. La brigata odierna è un'unità di milizia composta da volontari provenienti da Abkhazia, Ossetia del Sud, Dagestan e altre regioni caucasiche. Non mancano tuttavia volontari russi e perfino finlandesi. Lo stemma adottato, una mano bianca su sfondo rosso circondata da stelle, è l'antico simbolo degli Abazi, un gruppo etnico di Circassia e Adighezia legato agli Abkhazi, che infatti lo riprendono nella loro bandiera a strisce bianco-verdi. Secondo alcune interpretazioni, la mano ha un duplice significato: benvenuto per gli amici e altolà ai nemici. Abkhazi e Osseti, durante l'offensiva georgiana del 2008, furono aiutati in modo determinante dalla Russia. Adesso vedono un'analogia tra la loro causa e quella dei separatisti filorussi. Il comandante Abkhaz. Il comandante dell'unità si fa chiamare Abkhaz. Si tratta di Akra Avizba, nato a Gudauta, Abkhazia, il 27 gennaio 1986. Abkhaz è arrivato nel Donbass all'inizio del conflitto e prima di fondare la 15ª ha combattuto in altre formazioni. La brigata è inquadrata nelle forze della Repubblica Popolare di Donetsk, città dove il 9 maggio 2015 ha partecipato alla tradizionale parata per la giornata della vittoria. Da fonti open risultavano presenti in quell'occasione non più di 100 elementi. Secondo fonti al massimo livello nel Ministero degli Esteri di Sakumi, risultano accertati più di 15 volontari partiti dall'Abkhazia. L'età media è relativamente bassa, attorno ai 30 anni. Tuttavia non si esclude la presenza di veterani della guerra in Georgia del 1992-93. L'organico di questo reparto è in continua crescita anche grazie alle attività di propaganda e reclutamento attraverso i social network. Tale compito è affidato a una ragazza russa, portavoce della brigata, che periodicamente pubblica video informativi, interviste, eventi di beneficenza e assistenza umanitaria. La 15ª dispone di un gruppo sul sito WCopContact che conta più di 10.000 followers e di un canale YouTube in costante aggiornamento. La grande attenzione nel curare l'immagine della brigata è un fattore determinante nel convincere altri cittadini abkhasi, osseti e in generale caucasici ad arruolarsi. La strategia di comunicazione riserva un ruolo speciale al comandante Abkhaz. È proprio lui a volere sulle uniformi la ricorrente simbologia ispirata alla cultura abkhaza. Egli si è trasferito stabilmente nel Donbass e nel giugno 2015 ha avuto un figlio, Adar, dalla moglie Yulia. A luglio 2015 la brigata è schierata in prima linea a Marinka, dove è impegnata in scontri con le forze ucraine. Il comandante Abkhaz ha annunciato la morte di due uomini, tra cui l'abkhazo Irakli Adleiba, oltre al ferimento di due connazionali, un osseto, un circasso e un cittadino del Kabardino-Balkaria. Sebbene questa unità non sia direttamente organizzata dal governo abkhazo, Sukumi non pone alcun ostacolo alla partecipazione nella guerra in Ucraina, anzi ha espresso solidarietà alle autorità separatiste della Novorossiya, inviando nel dicembre 2014 un convoglio di aiuti umanitari. In quell'occasione, il viceministro degli esteri di Donetsk, Vasily Pichugin, ha ringraziato l'Abkhazia definendola Repubblica Amica. Occorre infine segnalare che, secondo Kiev, i russi hanno trasferito un'unità regolare di ricognizione con droni, basata in Abkhazia, grazie agli accordi militari bilaterali, alla regione di Lugansk per spiare le truppe ucraine.
Questa è la risposta che hanno dato i popoli del Caucaso all'aggressività dell'imperialismo americano. Adesso vorremmo sottoporre e poi concludere un documento del governo americano dove che riconoscono sia la Repubblica del Donbass, sia quella di Luganska e sia quella di Donetsk. Ecco, questo è quanto ha affermato il governo americano e leggiamo il documento dove si dice che loro riconoscono questo e ovviamente queste due repubbliche ovviamente le hanno riconosciute in un momento scatenando ovviamente il nazionalismo antisovietico, ma questo si è ritorto contro, come sempre avviene quando gli americani si pongono il problema di fare un intervento diplomatico e poi questo intervento diplomatico regolarmente si ritorce contro di loro. Ecco, adesso sentiamo il documento.
Sono 56 anni che gli Stati Uniti riconosce l'indipendenza del Donbass e del Lugansk. Il documento. La risoluzione della settimana sulle nazioni in prigionia, introdotta dall'amministrazione Eisenhower e confermata ogni anno. Dal 1959 le autorità statunitensi riconoscono il diritto all'indipendenza del territorio dell'attuale Donbass attraverso una risoluzione introdotta sotto l'amministrazione di Dwight Eisenhower 56 anni fa e confermata ogni anno da tutti i presidenti che si sono succeduti, Obama compreso. Il documento, la risoluzione della settimana sulle nazioni prigioniere, è stato pubblicato in rete da Global Research. Il disegno di legge è stata approvata sia dal Senato e la Camera dei rappresentanti nel 1959 e al suo interno si riconosce l'indipendenza del territorio che comprende le regioni orientale ucraine di Donetsk e Lugansk, così come la regione di Zaporozhye, come le principali città della cosiddetta Cossacchia, un ente subnazionale che Washington identificava nei territori della Russia moderna e ucraina. Il termine Cosacchia è una creazione occidentale che i politici degli Stati Uniti usavano a livello geopolitico per identificare le zone dove abitavano i cosacchi durante l'impero zarista, poi l'URSS e ora la Russia contemporanea. Oltre alle tre regioni dell'Ucraina, il termine comprende vasti territori lungo il fiume Don, zone nel nord-est del Mar d'Azov e territori delle tre regioni russe di Krasnodar, Stavropol e Rostov. Il documento definisce chiaramente la Cosacchia distinta dall'Ucraina e le loro popolazioni, come singole nazioni subordinate alla politica della Russia comunista. Di conseguenza, la dichiarazione del 1959 sancisce alle due nazioni il diritto di esistere. La cosa più strana di tutto questo è che la risoluzione è stata riapprovata come proclamazione del Presidente della Repubblica ogni anno, a decorrere dalla data della sua prima approvazione. Così, il 17 luglio 2015, il Presidente Barack Obama è tornato ad approvare il documento, come ha fatto nel 2014, nel 2013 e così ogni anno. Ora io, Barack Obama, Presidente degli Stati Uniti d'America, proclamo dal 19 luglio fino al 25 luglio 2015 la risoluzione della settimana delle nazioni in prigione. E ancora, mi appello al popolo americano a riaffermare i legami profondi con tutti i governi e le persone impegnate alla libertà, alla dignità e opportunità per tutti. Global Research dimostra nel suo articolo come la risoluzione in questione vanta una chiara identità nazista alla sua origine, dato che è stata scritta da Lev Dobrianski, anticomunista di origine ucraina, nato negli Stati Uniti, e voluta dal nazionalista ucraino Jaroslav Stetsko, braccio destro del famigerato nazista leader ucraino Stepan Bandera. Corsi e ricorsi della storia.
Sì.